In questa ormai undicesima lezione sul pensiero pedagogico educativo di Rosmini, con la particolare attenzione al catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, riprendiamo il filone di considerazioni che nella lezione scorsa abbiamo svolto sulla dimensione sociale dell'educazione in Rosmini. Cerchiamo di affrontare questo stesso problema ancora da un altro punto di vista, ossia da quello più originario di Rosmini, come lo ha presentato già nel saggio sull'unità dell'educazione. Sappiamo che in questa opera, che ancora non riflette sistematicamente e criticamente sul livello sociale, come poi sarà in grado di farlo nelle opere della filosofia della politica, della filosofia del diritto, ossia delle sue opere educative del periodo della maturità, qui ancora persegue un approccio che parte rigorosamente dall'individuo nella sua dinamica tra naturale e soprannaturale. Anche questo aspetto abbiamo già analizzato nelle nostre lezioni. E questo sguardo antropologico, che a livello sociale determina il concetto di libertà di insegnamento, come poi abbiamo visto, si può implicitamente intravedere quindi già in queste sue prime opere sull'educazione, quando Rosmini determina contro le concezioni individualistiche della modernità. E questa la direzione dell'argomentazione delle sue prime opere. Quando quindi egli rivela contro le concezioni individualistiche della modernità il complesso rapporto tra dimensione pubblica e privata dell'educazione. Infatti Rosmini non contrappone l'una all'altra, ma opta per un modello che le faccia cospirare in uno medesimo, non parendomi sufficiente l'una o l'altra sola all'educazione umana nella sua perfezione considerata. Quindi, livello pubblico e livello privato dell'educazione, come due aspetti che devono confluire, che devono integrarsi a vicenda, così come aspetto naturale, soprannaturale, filosofico e teologico dell'educazione in queste opere sono stati relazionate l'un all'altro da parte di Rosmini. Questo modello complesso, quindi, del livello sociale individuale dell'educazione parte dalla distinzione di ambiti comuni con tutti gli altri individui. Quali sono questi ambiti comuni? La natura e i suoi fini. Poi quelli che lo accumulano con i propri connazionali, quindi un cerchio più ristretto di persone. Qui Rosmini parla come fini specifici dell'educazione di carattere nazionale o di negozi della nazione. Poi, terzo passaggio, elementi che egli ha in comune solo con la famiglia, con la schiatta, come Rosmini dice nel saggio sull'unità dell'educazione, e queste sono le tradizioni, questi sono gli interessi della casa, fino all'ultimo passaggio, ossia i momenti proprio individuali. E qui abbiamo temperamento, genio o fine dell'individuo. La sua proposta, Rosmini la vede come risposta a quattro sistemi, infatti questi quattro passaggi Rosmini li elabora come risposta a quattro sistemi che hanno la pecca di assolutizzare sempre un modello, un livello, scartando gli altri tre livelli. E Rosmini presenta il suo proprio approccio educativo come uno che è capace di integrare tutti i quattro livelli in una visione complessiva dell'educazione che dà uguale peso e misura in modo antropologicamente bilanciato sia agli due aspetti più sociali che agli due aspetti più individuali, quindi a tutti i quattro livelli dell'educazione, come appena menzionati. Ecco, quali sono i quattro sistemi che assolutizzano nella modernità sempre uno di questi quattro livelli? Il primo modello, quello cosmologico, viene collocato da Rosmini soprattutto nei modelli pedagogici tedeschi. Siamo a Lessing-Basedow. Il secondo modello sarebbe quello degli antichi. dei Lacedemoni e dei Romani, ma anche di Danton nella modernità. Per il terzo modello, Rospini non riporta esempi specifici, chiamando in causa per il quarto invece Epicuro, Aristippo, Rousseau ed Helvetius. Rospini, al contrario, di tutte le quattro correnti da lui elaborate, caratterizza il modello cristiano proprio nella correzione di ciascuno di questi quattro modelli assolutizzanti, ossia quello tedesco, Lessing-Basedow, che assolutizza la natura e i suoi fini, poi quello secondo della Cedemoni dei Romani di Danton, che assolutizzano il carattere nazionale, attraverso il terzo, per il quale Rospini non fa nomi, e che assolutizzano le dimensioni della famiglia, delle tradizioni, degli interessi della casa, fino ai modelli individualistici della modernità, soprattutto in Rousseau e Helvetius, ma anche nel mondo antico, Epicuro e Aristippo. E invece il modello cristiano, il modello quindi che parte dell'unità dell'educazione in chiave religiosa, qual è il suo pregio? E Rospini dice: la religione cristiana, all'opposto perfetta ed acconcia a tutta l'umana natura, perché è venuta dall'autore stesso della natura, non dimette nessuna di quelle quattro quasi parti dell'uomo senza il suo proprio e proporzionato coltivamento. In questo senso, Rospini sottolinea proprio la capacità dell'educazione religiosa in chiave cristiana a integrare queste quattro dimensioni. Per una maggiore semplificazione e quindi al fine di una trattazione più sistematica di questo argomento, ancora diviso in quattro livelli, Rospini riassume le prime due dimensioni nell'aspetto pubblico e le ultime due dimensioni nell'aspetto privato dell'educazione, ed ora in poi parla solo d'aspetto pubblico e aspetto privato dell'educazione. Come si lascia evidenziare nel testo rosminiano, l'integrazione teologico-religiosa dell'educazione in ambedue gli aspetti si evidenzia anche in questa prospettiva come istanza che assicura e pretende la libertà, sia a livello privato che a livello pubblico, la religiosità dell'educazione come garanzia e presa di libertà, pretesa di libertà. Mentre nel campo individuale tale integrazione, quindi la sintesi tra unità e totalità, avviene in chiave cristologica, l'integrazione della dimensione sociale viene declinata da Rospini nelle prospettive della divina provvidenza. Cristologia, provvidenza. In quest'ultima prospettiva della provvidenza, l'educazione appare come disegno divino che opera attraverso la ragione da una parte e attraverso la religione dall'altra. Ecco di nuovo la correzione quasi tomistica dell'approccio agostiniano. E siccome la chiave dell'azione della divina provvidenza per la legge del minimo mezzo è la libertà, ne segue per la dimensione sociale la libertà dell'insegnamento del catechismo da una parte e quella dell'insegnamento pubblico dall'altra. Ma sempre libertà. Libertà nella dimensione sociale, appunto, non significa arbitrarietà dell'insegnamento, ma libertà da qualsiasi influsso di potere sociale o istituzionale. La educazione a livello sociale deve essere libera, non per un omaggio all'arbitrio del maestro, dell'educatore, anzi, proprio per garantire la moralità e la verità dell'educazione, quindi le dimensioni di unità e totalità, la dimensione personalistica dell'educazione, che deve essere salvata da qualsiasi influsso di potere sociale o istituzionale che cerca di inglobare e di avvalersi, di prendersi come mezzo di proprio potere la dimensione educativa. La libertà di insegnamento in entrambi i casi è fondata nella relazione trascendente dell'uomo, che nell'insegnamento in chiave morale e soprannaturale realizza unità e totalità. Questi due aspetti come le condizioni sine qua non per una educazione integrale sia nell'insegnamento del catechismo sia nell'insegnamento pubblico. Attenzione, Rosmini, questo quella dimensione profonda della religiosità, della educazione per la propria libertà, non concepisce soltanto a livello religioso strettamente quello del catechismo, ma anche per l'insegnamento pubblico. Tale integrazione dell'unità attraverso la totalità avviene tramite la dimensione religiosa. E Rosmini dice, non essendo essa medesima religione, altra cosa, se non la educazione che dà il Dio alla umanità. Certamente ella presta il primo, unico e sommo esempio di ogni altra vera educazione, in modo tale che l'umana educazione diventa imitazione del modo col quale Dio alleva gli uomini per la pietà, un'applicazione dell'educazione di Dio. Come già osservato, nella storia dell'umanità tale dimensione religiosa si articola attraverso le due ali della provvidenza e della natura, da una parte, e della ragione dall'altra. In effetti, Rosmini delinea nell'introduzione alla filosofia come i caratteri di unità e totalità dell'educazione rimandano alla provvidenza, la quale non era altro finalmente che una educazione data all'intera umanità. La provvidenza in tale quadro include la dimensione storica nel rapporto religione-natura. Infatti, mentre la ragione è stata integrata nelle dimensioni di cuore e vita già all'interno del ragionamento educativo individuale, nella parte sociale questa integrazione avviene tramite la storia. Non è dalla natura che si possono ricavare le leggi eterne dell'educazione dell'umanità, ma attraverso la storia, oppure più precisamente della storia della salvezza. Se Rosmini avesse menzionato come topos dell'educazione sociale solo la natura, allora sarebbe ricaduto, almeno per la dimensione sociale, dell'educazione in uno schema illuminista. Invece la provvidenza, la storicità nel mondo fuori dall'individuo, impregnata dalla dignità del volto umano in quanto immagine di quello divino, che li diventa istanza educativa. Siccome l'uomo è immagine di Dio e attraverso la provvidenza si realizza proprio questa immagine, ma non perché è l'immagine dell'uomo, ma in quanto immagine di Dio, e quindi attraverso la sua fondamentale dimensione di libertà morale, allora nella storicità, in chiave di salvezza e non di una mera storia materiale, si rivela in altre persone, in altre parole, il disegno di un'istanza educativa divina. Questa è una grandiosa prospettiva storico-provvidenziale rosminiana che include l'aspetto sociale dell'educazione. E Rosmini scrive, così nelle vie tanto superiori all'umane degli eterni consigli, egli è con l'empietà dei suoi nemici che Dio purifica i suoi eletti dalle superstizioni, rivolgendo in tal modo il furore degli empi a rendere più pura e più splendida la divina sua religione. Come è con le persecuzioni che egli purifica la sua Chiesa dagli affetti terreni e che le a conoscere di una scienza viva e sperimentale, che essa non è fabbricata sopra nessuna delle cose umane, ma sulla sola virtù della sua divina parola. Ecco, parole simili, come le abbiamo lette già, per la gradualità della conoscenza e soprattutto per la storicità della conoscenza, che la verità si realizza sempre e solo nella storia, nel confronto con l'errore, che qui in chiave religiosa si ripete pure nella sua accezione sociale a livello come l'abbiamo visto della integrazione religiosa, quindi della integrazione della provvidenza, ossia storia della salvezza. In questa chiave la prefazione agli opuscoli filosofici, che secondo De Giorgi non sono una raccolta causale di saggi, ma che possono essere considerati integralmente una proposta pedagogica rosmignana, la provvidenza viene presentata come una struttura archetipa. Innanzitutto non si può dimenticare che gli opuscoli filosofici sono il primo frutto delle considerazioni del giovane Rosmini quanto si occupava dei problemi politici e sociali dell'inizio Ottocento, come derivavano dalla Rivoluzione francese. E queste erano soprattutto a livello educativo, in quanto si cercava di eliminare l'elemento religioso dall'educazione. Se per Rosmini il primo attributo di Dio è di essere il provvidente, allora la storicità acquisisce la dimensione educativa. Ecco perché Rosmini non ha mai ridotto il maestro divino, Cristo, alla mera interiorità dell'uomo, ma l'ha sempre considerato nella sua dimensione reale, storica. Questa struttura archetipa della storia in quanto educazione divina, così la sistematica stringente di Rosmini, si rispecchia poi nel catechismo. Siccome esso ha il compito non di argomentare teologicamente o di dimostrare la fede, ma di trasmetterla didatticamente, affinché essa può essere intesa più facilmente e con meno dispendio di energia, come è stato già detto, allora il suo senso è quello stesso della provvidenza, ossia di educare attraverso il metodo storico. Inoltre, come la provvidenza divina, in quanto educazione dell'uomo alla sua libertà morale, agisce secondo la legge dei minimi mezzi, e quindi nel rispetto della libertà dell'individuo dove si realizza la sua dignità, così anche l'educazione umana non deve far uso eccessivo né dei mezzi di castigo. Questo contraddirebbe alla educazione divina attraverso la provvidenza e quindi alla legge del minimo mezzo. Per questo anche l'uomo nella sua educazione non deve far uso eccessivo dei mezzi di castigo, sottolinea Rosmini. Quest'ultimo, secondo Rosmini, può essere sempre e solo l'ultima ratio. E cito: quello però che potete ottenere con la istruzione, col consiglio, con la esortazione, con la correzione, non vogliate ottenerlo mai con un castigo. Quello che potete avere con una correzione leggera, non vogliate con una forte. Quello che potete con una occulta, non vogliate con una pubblica. Quello che con una pubblica, non con un castigo. E parimenti quelli cui conseguire basta un leggero e celato castigo, non tentate di averlo con un pubblico e grave. Tutto, insomma, sia ragionevole, circospetto, richiesto. Rosmini critica soprattutto il fatto che il castigo spesso veniva collegato da parte dell'educando con la ira dell'insegnante, per cui era diventato espressione dell'arbitrio e dell'ira del maestro. E in questo caso, evidentemente, il castigo aveva perso qualsiasi sua funzione educativa. Proprio in questo modo non avrebbe mai potuto essere capito e inteso appunto nel suo senso educativo. Infine, anche in questa dimensione sociale, il tema viene ripreso dalle cinque piaghe che interpreta il corpo della Chiesa nelle sue cinque ferite in modo sacramentale e lo inserisce in questo modo in una dinamica di educazione divina che però raggiunge la sua perfezione oppure il suo stato adulto solo nell'aldilà. Solo in cielo il corpo di Cristo, di Rosmini, è adulto. quindi libera anche nelle cinque piaghe la dimensione educativa da qualsiasi sua costrizione perfettista. Solo in questa dinamica trascendente, allora, l'educazione divina attraverso la storia della salvezza, lo sviluppo del corpo di Cristo, cioè la Chiesa, e la dinamica di perfezione soprannaturale dell'individuo coincidono. Nell'ambito contingente, individuale e sociale, per la libertà e responsabilità morale dell'individuo, questa coincidenza non esiste. L'istanza che mantiene la interruzione tra il momento individuale e sociale è la religione. Per questo la coincidenza di questi tre ambienti nel livello sociale non esiste, e forse anche per ragioni educative, che non sono le vere ragioni educative, perché una coincidenza di questi tre aspetti eliminerebbe la libertà e quindi l'educazione nel suo senso vero e personalistico. Quindi la religione, che nella sua indipendenza tra l'aspetto individuale e sociale, rappresenta il momento che garantisce in un certo senso questa interruzione, questa garanzia che questi tre ambiti non coincidono. In questo modo l'educazione religiosa, nel suo significato morale, svolge quindi per la società la funzione importante di evitare qualsiasi rischio di perfettismo e di garantire la libertà necessaria all'educazione, senza che quest'ultima sfoci nel suo estremo individualistico. Finora abbiamo presentato l'articolazione rosminiana dell'educazione in modo verticale ed orizzontale. La prima integra l'aspetto morale con quello soprannaturale e il secondo si articola tra la dimensione individuale e la dimensione sociale. Le due distinzioni però sono trasversali l'una all'altra, ossia che si penetrano vicendevolmente. Bisogna fondare l'educazione sulla dimensione della totalità, sia nell'ambito individuale, abbiamo la religione, sia in quello sociale, la funzione della provvidenza. E l'educazione radicata nel soprannaturale si esplicita a sua volta come libertà sia nell'insegnamento pubblico che in quello del catechismo. Ecco la trasversalità, ecco la duplice combinazione di questi quattro elementi. Quindi, da un lato, fondare l'educazione sulla dimensione della totalità, prima esigenza di Rosmini. Questo fonda la dimensione religiosa nell'ambito individuale e quella della provvidenza nell'ambito sociale, come abbiamo visto. Ma proprio per questo suo radicamento nella totalità, questa educazione stessa si esplicita come libertà sia nell'insegnamento pubblico che in quello del catechismo e quindi in quello religioso. E quindi questa stessa dimensione della totalità, che diventa la prima esigenza della libertà dell'educazione nei vari ambiti. In tutte queste quattro dimensioni è sempre implicito quella dimensione che è stata tematizzata con l'aspetto dell'unità, ossia che l'educazione non considera mai soltanto l'aspetto intellettivo, ma che mira attraverso le dimensioni cuore e vita all'integralità della persona. Proprio perché è così, e perché questa unità si realizza a partire dall'intelletto, dal fatto che l'allievo o il catechizzato capisca quello che sente e che impara a memoria, ci vuole la didattica e il catechismo. Il metodo didattico, quindi, non ha soltanto lo scopo di far capire, ma mette in questo modo la base del perfezionamento integrale della persona. In questo modo, l'insegnamento e la catechesi hanno uno scopo ulteriore a quello di trasmettere il sapere, e questo scopo, secondo i criteri di unità e totalità, è la carità. Esiste quindi una forma della carità che non è la tradizionale cura dell'essere fisico del prossimo e neanche la cura della salvezza della sua anima. Rosmini definisce questo aspetto nelle costituzioni dell'Istituto della Carità con il termine della carità intellettuale. E in questo modo inserisce l'insegnamento in quella cura e provvidenza per il prossimo che è il contrassegno dell'attività cristiana. Così l'insegnamento diventa un compito non accidentale o di secondo rango, ma sostanziale dell'attività cristiana. Come il cristiano si deve occupare dell'aiuto dell'altro da un lato e della religiosità e spiritualità dell'altro, così anche dell'insegnamento. 2 anni dopo, nel 1826, nella Costituzione, queste tre dimensioni della carità diventano le tre forme sintesistiche della carità cristiana. Lo specifico della carità intellettuale, che contraddistingue l'epistemologia e l'insegnamento cristiani, riguarda sia lo scienziato che il maestro. Nel nostro discorso ci interessiamo evidentemente per quest'ultimo aspetto del maestro. Come cerchiamo di dimostrare nel prossimo e ultimo capitolo del nostro videocorso, esso si esplicita attraverso i tre momenti analizzati dell'unità, del fine, del mezzo e del metodo. E così arriviamo all'undicesimo capitolo, la carità intellettuale in chiave educativa. In dell'educazione cristiana segue alla parte catechetica, lì Rosmini, che non abbiamo analizzato, ma lì Rosmini parla sul Padre Nostro, sacrificio, i sacramenti, l'orazione della Chiesa. A tutta questa parte catechetica segue l'ultimo capitolo intitolato della carità verso il prossimo. Questa composizione, che la carità si aggiunge a questa parte catechetica, non è affatto un caso. E prefigura in un certo senso già questo passaggio, intelletto, cuore e poi vita, che Rosmini elabora alcuni anni dopo nel saggio sull'unità dell'educazione. Rosmini sottolinea in questo modo la universalità della carità, perché diventa un aspetto universale di qualsiasi educazione, verso tutti, in tutte le azioni, e non soltanto in quelle eroiche. Quindi non quello è estremamente virtuoso e adopera la carità che si presenta in modo proprio eroico, ma la carità è una virtù che proprio nel suo aspetto di essere rivolto al prossimo deve caratterizzare qualsiasi azione dell'uomo. La carità in queste righe è interpretata come quella virtù per la quale l'annuncio cristiano quindi diventa pubblico. E cito: «Voi vedete che con questa magnanima virtù al lato, io vi conduco fuori da quello stesso stanziono, dove nel capo anteriore all'orazione condotta vi aveva e vi faccio uscire in mezzo agli uomini, in mezzo alla società». Fine della citazione. Infatti, nell'opera sull'unità dell'educazione, Rosmini ha identificato il primo dei tre principi di unità, ossia l'unità del fine, con il precetto della carità, in quanto questo delinea il duplice ordine verso Dio e verso gli uomini. E questo duplice ordine, che è un ordine della carità, indirizza l'uomo quindi verso l'unità del fine dell'educazione. Il rapporto a questo fine in chiave religiosa non può che essere quello di carità. In questa dimensione Rosmini esplicita che l'educazione cristiana non si lascia ridurre al mero aspetto intellettualistico o mnemonico, ma che mira alla persona nella complessità e coerenza della sua integralità. Ecco di nuovo il cristocentrismo dell'educazione rosminiana. Siccome è Cristo ad aver rivelato Dio come carità, ha stabilito anche la carità come una differenza specifica dell'educazione cristiana. Per quanto adesso all'unità del mezzo, anche questa si esprime in una dimensione di carità intellettuale. In questa dimensione Rosmini rifletta che il cristiano deve al suo prossimo non solo l'aiuto materiale e spirituale, le due forme classiche e tradizionali della carità, ma anche la istruzione. Soprattutto questo oggi diventa di una grande importanza ed era già nell'Ottocento. E Rosmini, nel declinare questo, era molto avanti e anticipava tante riflessioni che proprio oggi, nel dichiarare l'emergenza educativa come il compito centrale dei cristiani di oggi, può essere uno stimolo a riprendere proprio quel concetto di carità intellettuale di Rosmini. I cristiani devono all'altro non solo i beni materiali per la sopravvivenza, non solo i beni dell'anima, i beni spirituali, ma proprio anche i beni dell'istruzione, della terza componente antropologica dell'uomo, ossia del suo intelletto. Solo se riguardo anche questo aspetto io recepisco e soprattutto rispetto l'altro nella sua dignità. In questo senso Rosmini recupera un momento specificamente cristiano di carità, ma che nella storia del cristianesimo non è stato mai riflettuto specificamente sotto il termine di carità. In questo punto abbiamo a che fare con una vera e propria innovazione di Rosmini. Inoltre, la carità non realizza soltanto l'unità del fine e del mezzo, come abbiamo visto, ma anche quella del metodo dell'educazione. Questa dimensione esprime la virtù del maestro contro la superbia e l'orgoglio che contrastano qualsiasi tentativo di una educazione fondata. La carità invece lo rende umile, lo conduce a quel livello che è unicamente il livello per il successo educativo e didattico. Ossia, dice Rosmini, i maestri umani sono tutti piuttosto discepoli che maestri. E la carità intellettuale come virtù del maestro, che è l'unico rimedio efficace ad impedire che esso sfoci nella superbia, ossia in un certo intellettualismo che poi non porta più al risultato didattico. Come prima virtù, l'insegnante, il maestro stesso, si deve percepire come discepoli. E questo accade nella carità intellettuale. In quanto anche ciò che insegnano può essere contrastato o oltrepassato da altre conoscenze. Questo significa soprattutto una relativizzazione, ma non rispetto alla verità, ma rispetto alla propria posizione, e rende conto a qualsiasi insegnante che anche la sua posizione è sempre una posizione fallibile e contingente, che può essere in teoria appunto oltrepassato, contestato, sviluppato avanti, ma che comunque non costituisce proprio l'ultimo punto di arrivo delle scienze umane. È proprio questa la via per trovare l'accesso all'intelletto del discepolo. Questa è la via, appunto, che anche i maestri si percepiscono come discepoli. Quel primo elemento del metodo rosminiano è da qui anche il nome della carità intellettuale. E solo con questo atteggiamento essi creano i presupposti per il successo dell'educazione. L'educazione, secondo Rosmini e secondo tutta la tradizione cristiana del maestro interiore, non ha successo se il maestro si concepisce su un altro piano autoritativo, ma solo se esso riconosce la vera autorità nell'educazione, che è Cristo, il maestro interiore, in questo senso. Inoltre, mettendosi sullo stesso livello, l'insegnante dà il vantaggio educativo di superare la barriera naturale fra maestro e alunno, facendosi amico ed eguale all'educando, creando in questo modo una amichevole confidenza, dice Rosmini. Anche questo è un effetto della carità intellettuale. Rosmini scrive in merito: amore è quello che ci impiccolisce utilmente alla misura dei giovanetti. Quindi questo impiccolirsi, questa utilità, solo attraverso la carità intellettuale l'insegnamento acquisisce la dimensione della utilità. Proprio in questo aspetto Cristo si rivela il vero maestro, e il cristocentrismo dell'educazione permette di declinare questo metodo come la carità intellettuale. In questo modo la dottrina giunge al cuore dell'educando, quel secondo momento del metodo rosminiano. È proprio nella scuola della carità intellettuale, così Rosmini, dove il maestro acquisisce anche entusiasmo e stile vivo di spiegare. Proprio un certo entusiasmo dell'insegnante, un certo coinvolgimento, una certa convinzione per la gioia che l'insegnante percepisce egli stesso nello spiegare, espressione e primo frutto di carità intellettuale. Inoltre, e ultimo momento di questo metodo, adesso finora abbiamo visto intelletto, abbiamo visto cuore, adesso vediamo l'educazione nel senso della vita, della concreta realizzazione nell'agire. Operare con un cuore dolce, amoroso. E quello è l'esito al quale porta la carità intellettuale. In Della educazione cristiana, Rosmini recita il canto della carità di San Paolo, secondo il quale il fine di tutto l'insegnamento sarebbe la carità, ossia la vita secondo i precetti, come interpreta Rosmini. Le tre dimensioni della carità intellettuale, in quanto metodo dell'educazione, vengono anticipate già nell'opera dell'educazione cristiana, e questa anticipazione declina le dimensioni intelletto, cuore, vita in uno specifico modo triadico. E cito tutta la citazione: «Ma l'uomo ha la mente, luogo del vero, ha l'animo, sede degli affetti, e dà intorno il corpo, ossia cotesta mole crassa, strumento dell'animo e della mente. Con la sola istruzione il precetto non va più in là della mente. Con la meditazione onde si suscitano gli effetti, esso se ne viene al cuore e lo signoreggia. Con le abitudini regolate esso si ripiega, dirò così, anche al corpo, facendolo pronto esecutore delle conseguenti azioni. La massima virtuosa vuole essere signora di tutto l'uomo perché rendalo virtuoso». Ecco, in questa citazione proprio la dinamica della carità intellettuale e della triplice scansione del metodo intelletto, cuore, vita. Se poi si considera che già in dell'educazione cristiana Rosmini sottolinea che la carità deve essere la differenza specifica dell'insegnamento cristiano, allora il termine della carità intellettuale, come viene introdotto nelle Costituzioni, non appare senza preparazione e all'improvviso, ma si inserisce nella riflessione che Rosmini svolge lungo l'arco tra il 1821 e il 1828. Infatti, già dal 1821 il Roveretano scrisse: «Alla doppia carità, adunque, fine e pienezza di tutte le scritture, rivolgete e conducete continuo l'insegnamento». Con questa integrazione, che dopo il 1828 viene riflettuto sistematicamente attraverso le sue elaborazioni nosiologiche, antropologiche, politiche e soprattutto catechetiche, Rosmini può essere definito a tutto diritto come il primo moderno formulatore e normalizzatore della teoretizzazione e del discorso sull'educazione in un orizzonte cristiano centrato sulla persona. Questo è il giudizio di Accone. Giunti alla fine del nostro videocorsi, non a caso siamo finiti con il concetto di carità e soprattutto di carità intellettuale in Rosmini. Un concetto tutto rosminiano e tutto da riscoprire nell'emergenza educativa dei nostri giorni. E se il cardinale Bagnasco, con la quale abbiamo cominciato il nostro videocorso, ossia nel suo discorso sull'educazione di Rosmini tenuto a Milano, ricorda che proprio la dottrina di Rosmini anticipa già tanti aspetti anche dell'attuale pontificato. E se consideriamo che proprio l'attuale pontefice, Benedetto XVI, ha coniato tutte le sue riflessioni delle sue encicliche proprio attorno al principio centrale del cristianesimo, ossia quella della carità, allora la dottrina rosminiana dell'educazione, che non si limita a un ha un aspetto intellettualistico o un aspetto solo della mera dottrina, ma considera la persona nella sua interezza, nel triplice metodo di intelletto, cuore, vita, sfociando poi nel concetto della carità intellettuale, allora ci rendiamo conto della attualità della dottrina dell'educazione di Rosmini e all'interno della stessa, soprattutto del catechismo disposto secondo l'ordine delle idee. Rosmini ci ispira ancora oggi a riflettere. Compito della quarta fase è quello di portare Rosmini, le ispirazioni Rosmini nel nostro tempo, di farle interagire con le esigenze del nostro tempo. Spero che con questo videocorso sono riuscito a accennare proprio alcune di queste possibili riflessioni che, grazie a Rosmini, riusciamo oggi a fare di nuovo sulla nostra società, sul compito del cristianesimo in essa e soprattutto sul concetto dell'educazione e sulle varie sfide che viene percepito come emergenza educativa ormai in tutto l'ambiente europeo. In questo senso ringrazio per l'ascolto dell'intero videocorso e dico arrivederci a una delle prossime volte presso le nostre registrazioni della videocattedra Antonio Rosmini. Grazie, arrivederci.